Sì, io riprenderei il discorso. Allora, va bene. Orfeo nella Argonautica, imitando la teologia di Mercurio Trismegisto, quando cantò dei principi delle cose alla presenza di Chirone e degli uomini, cioè uomini angelici, mi disse: opposte il caos innanzi al mondo e dinanzi a Saturno, Giove e gli altri dii. Nel seno di esso caos collocò l'amore, dicendo amore essere antichissimo. Poi spiegherà perché appunto amore deve essere definito antichissimo, per sé medesimo perfetto, e spiegherà perché perfetto per sé medesimo, e di gran consiglio, e qui spiegherà perché di gran consiglio amore. Esiodo nella sua teologia, e Parmenide pitagorico nel libro della natura, per abitudine per i filosofi del tempo, per i teologi, per gli uomini di scienza, sostenere le loro dottrine sempre, come dire, facendo riferimento a delle autorità, no? Già stabilite. E qui tutte le autorità filosofiche, teologiche, stabilite sono quelle che lui sta citando e che in qualche modo fanno parte di quel filo, no? Posso, secondo lui era quello di una pia filosofia, una filosofia religiosa o fresca teologia, cioè un'antica teologia iniziata da Ermete Trismegisto, no? Portata avanti poi da Mosè, no? E quindi tutto l'alveo ebraico, eccetera, cristiano, e dall'altra parte invece attraverso Pitagora, nel mondo ellenico, nel mondo greco e italico invece, no? No? Tutta la filosofia greca e romana, e ha in Platone prima e in Plotino poi, diciamo, i massimi rappresentati. Allora, è questo che troviamo in queste citazioni. Loro sono abituati a esprimere, no, le loro concezioni e dire: io la penso così, vi do la dimostrazione, no? E a sostegno delle mie tesi ci sono le dichiarazioni, le prese di posizione di questi grandi del passato. Fa parte del loro modo, come dire, di sostenere una tesi degli antichi, del medievale e del rinascimentale. Esio nella sua teologia, e Parmenide pitagorico nel libro della natura fisica, e Acusileo poeta con Orfeo e Mercurio seconda Platone, sono sempre queste le autorità. Platone nel Timeo, che conoscete, no? Il dialogo cosmologico e cosmogonico, similmente descrive il caos e in quello pone l'amore. E questo medesimo, dice nel convitto, racconta Fedro. È sempre l'altro dialogo di Platone che Ficino commenta con questo testo qui. No? Questo testo non è altro che un commento di Ficino, no, che Ficino fa al convitto di Platone. I platonici chiamano, quindi è in qualche modo è anche autoreferenziale, cioè sto scrivendo questo commentario, no, su un testo che è un testo di riferimento fondamentale per comprendere prima di tutto che cosa sia amore e che rapporto ci sia tra l'amore e la vita, tra l'amore e il mondo, l'amore e Dio. L'amore è la natura, l'amore è l'anima. I platonici chiamano il caos il mondo senza forme. e dicono il mondo essere caos difforme di Pinto. Quindi i platonici chiamano il caos il mondo senza forma. È chiaro che prima del mondo formato, quel mondo che poi chiama caos difforme di Pinto, no? Va bene, c'è un mondo appunto senza forme, e questo mondo senza forme, questo mondo magmatico, diciamo così, no? Magmatico, lo chiamano caos e dicono il mondo essere caos di forme di Pinto. Tre mondi poi pongono, quindi non un solo mondo. Tre ancora saranno i caos, perché vuol dire che prima di ognuno di questi tre mondi c'è sempre un caos no, di un mondo con la senza forma. A cui deve prima che tutte le cose, dice, è il Dio autore di tutte, è il principio, fondamento, cioè è indiscutibile il fatto, è che prima di ogni cosa, prima di ogni mondo concepibile c'è il Dio, è Dio autore di tutte, il quale noi esso bene chiamiamo autore di tutte. Qui c'è certamente il Ticino è cristiano, no? Ho detto che la concezione ticiniana è una concezione, quindi allo stesso tempo è teologica e filosofica, filosofica e teologica. È prisca, prisca teologia e pia filosofia. Pia filosofia, perché la filosofia deve essere, e qui la filosofia con tutti quanti, per tutte quante le sue, i suoi oggetti, no? Di indagine, quindi la psicologia, l'anima, il mondo stesso, no? Quindi la filosofia della natura, siamo nel Rinascimento, no? Filosofia della natura. Tutte le branche della filosofia devono essere finalizzate a rafforzare la fede, no? A rafforzare la fede. La fede che è già un presente, deve essere un presente, certamente, no? Con la grazia. No? Un dono divino, ma implica già che ci sia la fede. D'altro lato è prisca teologia perché va in qualche modo a preparare la filosofia, la riflessione sul divino, prepara, apre le finestre dell'anima, no? Tramite la ragione, l'intelletto, alle questioni divine. Per cui certo, humilitas, simplicitas, umiltà, semplicità, no? Sono le categorie del religioso, no? Fondamentali, il religioso deve essere semplice, umile. Filosofia aiuta chi ha fede a rafforzare la propria fede. E allora, anche questo voglio dire, questo voglio dire. Anche la filosofia della natura rinascimentale, no? È stata soprattutto filosofia platonica, è filosofia finalizzata a rafforzare la fede. È una filosofia costantemente connessa alla fede, anche il Ticino. Anche quel Ticino si dice, insomma, nei primi anni, nelle sue prime opere, essere più paganeggiante. Anche in questo commentario possono essere rilevati alcuni elementi paganeggianti, ma che poi, insomma, per il resto delle sue opere
penso alla teologia platonica, dell'immortalità dell'animo, la teologia platonica sull'immortalità delle anime, è sempre sottolineato la stretta relazione tra filosofia e fede. La filosofia rafforza la fede, e la fede, infatti, è la fede. Indica in qualche modo la strada alla filosofia, e questo che ci dimostra come durante, ecco, quella tesi secondo cui tra Medioevo e Rinascimento, no, c'è una profonda frattura, è una tesi troppo radicale. No? Perché studiando la filosofia nel Medioevo vediamo proprio la costante attenzione dei filosofi medievali, che sono tutti cristiani, tranne gli arabi, gli ebrei, no? Ma almeno nel nostro ambito occidentale sono tutti cristiani, religiosissimi, sono tutti religiosi, sono tutti chierici, nel senso, no? E pensate, più grande, Santo Tommaso, Santo Agostino, così via, no? Sia di ispirazione platonica che di ispirazione aristotelica, ho sempre l'attenzione, no, a impostare lo studio, la ricerca filosofica, e, come dire, in funzione della fede, in funzione del rafforzamento della fede, e sulla base della fede. Questo vale anche per i rinascimentali, perché c'è dell'altro, anche lo stesso termine rinascimento, no? Rinascita, significava la loro esigenza di una rinascita spirituale, una rinascita dell'altro. Tenete presente questo, però è legato, come dire, alla tradizione filosofica, alla tradizione aristotelica e platonica, perché il fondamento, no, dice, Dio è principio. Autore di tutte le cose. Ma questo sarà presente in tutte quante le filosofie, in tutti quanti i sistemi. Se tu elabori un sistema, devi dare un assioma. E qui l'assioma, per quanto riguarda, che cerca di rispondere alla domanda, no? Che cos'è il mondo, che cos'è la vita, che cosa sono io, dobbiamo poi, con principio basilare, proprio perché poi si tradizionalmente non era sostenibile andare all'infinito, all'indietro, no? Andare all'indietro all'infinito, al regressus, all'infinito, no? Vietato. Allora, proprio perché non si può andare all'infinito bis, e nel modo di concepire il mondo occidentale, no? Proprio, insomma, una larga mentalità occidentale, cioè che se c'è un fatto, se c'è un atto, se c'è un evento, un'azione, è perché c'è una causa, c'è sempre una causa, no? Qualcosa è sempre effetto, no? Di una causa, la quale a sua volta sarà effetto di una causa, a mo', ecco, e a un certo punto bisogna fermarsi perché non si può andare all'infinito. Allora, attenzione, questo è il questo è l'elemento fortemente radicato, che è riconducibile proprio alla mentalità filosofica, logica, logico-filosofica, logico-scientifica occidentale. Anche questa affermazione, prima che tutte le cose, è il Dio autore di tutte, no? Cioè, è necessario che ci sia un principio prima della molteplicità e prima di una, ma questa è logica, no? Non so se abbiamo fatto riferimento al Parmenide, in passato, no? Chi lega il pavimento di Platone, no? E trova tutto un discorso sul rapporto tra l'uno e i molti, l'uno e i molti, estremamente logico, no? Estremamente logico, cioè logica, pura logica, fondata sul principio di non contraddizione, no? E discorsiva, dimostrativa, no? Per cui date delle premesse definite delle regole di argomentazione, no? Sono le regole fondamentalmente sillogistiche, no? Di diversi tipi di sillogismo, deriva necessariamente dalla confusione, no? E lì c'è niente da fare, devi prenderla. Devi no? Comprenderla, comprenderla, prenderla e comprenderla come vera. Ecco, per cui questo è l'elemento filosofico, al di là del fatto no? Di sostenere questo, questo è implicito, io ho fede, no? Io ho fede. Però nel modo in cui Ficino, come tanti altri autori, filosofi, non soltanto filosofi cristiani, ma anche filosofi pre-cristiani, penso sempre ai miei stoici, insomma, quindi al motivo per cui deve essere affermata la presenza di un logos divino, no, nel mondo. C'è sempre questo schema logico che porta il filosofo dalla molteplicità all'uno seguendo il principio di ragion sufficiente, il principio di causalità, no? Il principio di causalità, il principio di ragion sufficiente, il principio di causalità che poi saranno essenziali nel costruire le scienze moderne. Allora, non so se va bene,
si sente.
Allora, tre mondi pongono, tre ancora saranno in caos, qui è logico, no? Tre mondi pongono, no? Se prima del mondo c'è il caos, cioè un mondo senza forma, tre saranno i mondi senza forme, cioè caotici, tre mondi, tre caos. Prima che tutte le cose, è il Dio autore di tutto, il quale noi esso, bene chiamiamo, va bene, esso, Dio, noi lo chiamiamo bene, va bene, e questo attributo di Dio è proprio la tradizione filosofica platonica, neoplatonica, da Platone, no? Somma idea, è l'idea, sommo bene, no? Idea, somma. Rende possibile le stesse idee, no? È chiamato bene, no? È chiamato bene. Anche Plotino abbiamo visto che l'uno è bene, è bene, proprio perché è sovrabbondanza, cioè è il risultato di un ragionamento. È il risultato come la natura è sovrabbondante, anche qui, essendo come dire un Dio contratto, no? La natura ha il carattere divino, come dire, della sovrabbondanza, dell'eccesso, solo Dio è eccesso, siamo noi che ci dobbiamo contenere, no? Dio c'è l'eccesso, bene nel senso di sovrabbondanza d'essere. Bene questo, sovrabbondanza d'essere. E quindi è continua donazione. È continua donazione. È eterna disposizione al dono. Per questo lo chiamiamo bene. Bene significa questo, questi filosofi. Il Dio prima crea la mente angelica, ecco il Dio che è sovrabbondanza di bene, no? Che è sovrabbondanza d'essere bene in quanto Dio, nel senso di sovrabbondanza, prima di tutto prima di tutto è anima e mente angelica, ilus, no, della filosofia tutinica. Di poi, per processione, diceva Plotino, per emanazione, no? Una volta che Dio ha creato la mente angelica e, no, viene creata, viene a crearsi sempre per sovrabbondanza, per processione, per quasi un incedere, un andare avanti, in greco è prodos, è un prendere una via e andare avanti, forza di inerzia, per inerzia, no? Per inerzia, sovrabbondanza, come quando, no? Come quando si versa dell'olio e non c'è niente da fare, o cercate di, no, di contenere la macchia d'olio, la macchia d'olio tende ad espandersi, ecco così questo prodos, no? questa emanazione, come la luce, abbiamo visto studiando Plotino, no? non la potete fermare nel momento in cui, no, si accende la fonte luminosa. Di voi l'anima del mondo, come vuole Platone, quindi dalla mente angelica l'anima del mondo, come vuole Platone, ultimamente il corpo dell'universo, ciò che noi chiamiamo poi universo, quindi quello che possiamo anche vedere con i nostri occhi, no? Quello aristotelicamente, no? Composto con, no, l'universo sferico, sfere concentriche, da quella più esterna, no, quella della sfera delle stelle fisse, fino alla sfera più interna, che insieme a quella che è quella della terra, no, che insieme a quella dell'acqua, due elementi pesanti, dell'aria e del fuoco, che sono i due elementi leggeri, costituiscono il mondo subceleste, un mondo sublunare, un mondo che sta sotto la prima sfera, cioè questo è il corpo dell'universo. Allora, tre mondi, per cui il mondo che noi vediamo, il primo mondo di cui ci vediamo, che cos'è? È soltanto nella tradizione neoplatonica, no? È soltanto un mondo, al di là del quale, non in termini chiaramente fisici, al di là di quale c'è questa, al di là del quale c'è l'anima dell'universo, ma l'anima dell'universo abbiamo già visto in qualche modo va, no? A penetrare, a dar vita al cosmo intero, no? Per cui non è come dire, un elenco per l'uomo, no? Ma è un elenco metafisico. Quindi in questo mondo c'è quest'anima che è chiamata l'anima del mondo, e poi c'è questa mente divina, no, angelica, questa mente angelica che è la prima ipostasi, no, a partire dal creatore, il principio. Esso, sommo di Dio, non si chiama mondo, perché il mondo significa ornamento di molte cose composte, perché mondo implica il concetto di molteplicità, quindi non possiamo dire che Dio sia mondo, perché, ecco, vedete sempre il come si procede, come procede in modo argomentativo, facendo riferimento alla logica. La logica che cosa mi dice? Che il concetto di mondo, il concetto che contiene in sé l'attributo dell'unità e quello della molteplicità, il principio non può essere che unico, quindi io del mondo, capite? Quindi ergo, no? È per argomentazione, non è Dio è, non è mondo, e prendila così perché, va bene, è una petizione proprio di principio, no, è fondata su una argomentazione, al di sopra, implicitamente c'è sempre un'argomentazione, è per questo che è filosofo. Anzi, qui lo mostra fortemente, quindi, cioè, egli sono Dio, non si chiama mondo, perché il mondo significa ornamento di molte cose composte. Qui da sottolineare il monte, ed egli al tutto, dice, ed egli al tutto semplice intendere si deve, no? Si deve intendere semplicissimo, dice, soprattutto va inteso prima di tutto come monade, no? Come semplice, unità. Ma esso Dio affermiamo essere di tutti i mondi, appunto, ma esso Dio affermiamo essere di tutti i mondi principio e fine. E qui, ripeto, è sempre stato, è questa la petizione proprio di principio, la richiesta di principio e di fine, perché ci deve essere un principio e una fine, perché se non si petizia un principio e una fine, allora andiamo all'infinito, sia da una parte che dall'altra, sia la ricerca, no, del principio, sia la ricerca del fine. Allora qui sì, c'è l'affermazione dogmatica, ma dogmatico nel senso che la verità è indimostrabile, non religiosa, ma religiosa. Il termine stesso dogma significa verità, no? La dogma, le verità in greco, cioè verità che non possono essere dimostrate. La mente angelica, va bene, è il primo mondo fatto da Dio. Il secondo è l'anima dell'universo, il terzo è tutto questo edificio che noi vediamo. Questo è un modo retorico, come vi ho argomentato, adesso vi sintetizzo anche come didatticamente ha una sua funzione. Va bene. Certamente, dice, in questi tre mondi ancora tre caos si considerano, se siete duri di mente io ve lo ripeto. Il principio, io crea la sostanza della mente angelica, la quale noi ancora essenza nominiamo. Questa nel primo momento della sua creazione è senza forme e tenebrosa, ecco, si presenta caotica, no? Va bene, si presenta la mente angelica nell'atto della creazione, proprio come dire il primo istante della creazione, se possiamo utilizzare categorie temporali, no? Nel primo istante della creazione si presenta caotica, no? Senza forme. Oh, ditemi un po' se poi questa immagine, no? Della creazione della mente, del nous, poi non venga riproposta quando si parla di principio del nostro universo, anche dei fisici, il primo istante, che non è neanche, non so quanti millesimi di secondi sono, no? Il Big Bang. No? Cosa c'è? C'è tutto e niente, c'è tutto e niente, c'è tutto e niente, il caos significa questo. No. Ma perché ella è nata da Dio, per un certo, e qui pian pianino comincia a mostrare il primato in qualche modo dell'amore. Ma perché è nata da Dio, per un certo appetito innato a Dio il suo principio si rivolge, voltandosi a Dio, dice, dal suo raggio è illustrata, illuminata per lo splendor di quel raggio, si accende l'appetito suo, questo è importante, per lo splendor di quel raggio. Allora qui c'è, è bello questo, molto bello, perché fa capire che non è unidirezionale, non è unidirezionale un rapporto ontologico, oppure che poi diventa rapporto gnoseologico, di conoscenza, no? Qualunque tipo di rapporto tra due, no? Che si sentono e si desiderano, no? Questo qui. E se non è unidirezionale, no? Non è soltanto in questo caso l'anima, sarà poi così anche per le ipotesi successive e anche per la nostra anima, qualche modo ultima, no? Quindi vado avanti, non è soltanto un rapporto di amore, cioè l'amore accende la creatura, no? Che si sente legata al creatore, no? A chi l'ha creata, no? A chi l'ha creata. Ma questo è possibile perché è illuminata dal creatore e il creatore la illumina perché la ama nel suo bene, cioè c'è una circolarità, no? C'è una circolarità di bene in sostanza e di amore. Va bene, allora, per cui dice, è proprio a quel punto, dice, acceso, tu acceso a quel punto. Acceso dall'amore, ma quell'amore che sgorga da se stesso, ma che deriva da Dio, che è acceso da Dio, cioè quell'acceso è, come dire, un po' riflessivo, no? Va bene, è un attivo e un passivo. Acceso sì, no? È acceso, cioè nel senso che l'anima stessa che accende questo amore, che ama, si rivolge verso Dio, no? È passivo che vive l'amore di Dio.
È accesa.
C'è questa circolarità. Allora, acceso tutto a Dio s'accosta. Accostandosi, ecco, prendiamo le forme, no? Informato, come informato, senza forme, com'era, o informale, se volete, no? Com'era. Prende le forme. Cosa sono queste forme? Sono le essenze, sono le idee, no? Sono le specie, è intelletto, no? Nous, mente, mente angelica, le forme. Quelle forme che erano in Dio, nella semplicità di Dio, nell'uno, no? Nell'uno, ecco che si vanno a presentare in forma distinta, no? In forma distinta nella mente. Ecco che la mente, come abbiamo detto studiando Plotino, è una molti, no? Una molti. E quindi contiene l'unità, la molteplicità nell'unità, diciamo. Laddove in Dio è pura semplicità. Però c'è tutto. Piglia le forme, perché il Dio che tutto può nella mente che a lui si accosta, scolpisce le nature di tutte le cose che si creano. Ecco, scolpisce nella mente le idee di tutte le cose che si creano. In quella dunque spiritualmente si dipingono tutte le cose che in questo mondo sono. Però attenzione, non individualmente, quelle che si dipingono sono le forme universali, la forma uomo, no? La forma, tutte le forme naturali,
utilizza
universali.
verbi di artistici, utilizza verbi a
Sì,
scolpire, adesso dipinge.
Dio che è pittore,
Che scolpisce,
rinascimento,
che
pittore, artista, eh? Deve capire come un Botticelli che farà parte, no, della scuola platonica di Ficino si sentirà divino lui stesso nel momento in cui, no, andrà a dipingere forme sulla terra. In quella dunque spiritualmente si dipingono tutte le cose che in questo mondo sono. Quivi le sfere dei cieli e degli elementi. Qui le stelle, ecco le forme, queste sono forme, attenzione, cioè non è che sono le sfere dei cieli, gli elementi, le stelle, no, sono le forme, e quindi anche le forme delle pietre, dei metalli, delle piante e degli animali. Queste specie, proprio alla lettera, queste specie, le specie, le forme di tutte le cose, quelle che poi saranno e sono oggetto di scienza, scienza secondo la tradizione platonica aristotelica, indipendentemente dalla distinzione, è tale, per scientifico, epistemico, se riesce a presentare le forme universali, se è studio di universali, di forme, come le scienze moderne, sta studio di leggi universali, no? Per cui il particolare viene astratto, separato, in modo da presentare, no, all'interno del sapere scientifico, gli elementi universali, no? Gli elementi universali, quello che fanno le scienze naturali, no? Nello studio si vanno a studiare le forme, no? Le forme generali. Allora, queste specie di tre cose da divino aiuto in quella supernamente concepute, quindi sono sconcepite in quella mente per divino aiuto, essere le idee, appunto, non dobbiamo, sono idee, nella tradizione platonica, in Platone era il mondo delle idee, il mondo idee. E quella forma, e quella forma, dice, è idea dei cieli, spesso volte il Dio cielo chiamiamo, ecco, il Dio cielo chiamiamo, lo chiamiamo il Dio cielo. Qui vedete il pian pianino Ticino fa un'operazione che è quella di mostrare a livello come ci fosse una continuità tra le migliori teologie del passato, no? E la teologia cristiana. Come dire, guardate che quando venivano chiamati, no, degli dei, gli dei, quindi erano simboli, no? Simboli, metafore, prima analisi, di ipostasi divine, quelle ipostasi divine, no? Che la fede presenta, la fede e infatti dice è la forma del primo pianeta Saturno e del secondo Giove. Qui attenzione, andiamo dall'esterno, no? tutto il mondo, di tutto l'universo all'interno. Va bene? E dice, è la forma del primo pianeta Saturno, perché l'ultima sfera, prima della sfera delle stelle fisse, era quella di Saturno. Le sfere erano queste, intorno alle quattro sfere del mondo sublunare, che erano fuoco, aria, acqua, terra, no? Era, a partire dalla prima celeste, la Luna, Mercurio, Venere, Sole, che era questo. Va bene, la sfera del Sole, Marte, Giove e Saturno, no? Arrivavano lì, sono sette, va bene? E la sfera delle stelle fisse. Allora qui, vedete, pian piano, queste sono le idee, e a mano si segue il percorso, no? Quella via seguita dal divino nella sua emanazione. Allora, per cui la prima il Dio cielo chiamiamo, noi lo chiamiamo Dio cielo, è la forma del primo pianeta, la forma, l'idea del primo pianeta Saturno, la prima sfera, è perché i pianeti non si muovevano nello spazio vuoto, questo era inconcepibile per la fisica del tempo, ma si muovevano incastonati, no? nelle loro sfere, quelle che si muovevano erano le sfere, no? E allora qui, a parte per il tutto, chiaramente Saturno, dice qui è la forma del primo pianeta, la forma del primo pianeta chiamiamo Saturno, la forma del primo, ma questa forma è nella mente angelica, il nome che noi diamo, noi, gli antichi, hanno dato su questi nomi hanno costruito il loro pantheon, no? Il loro pantheon, quindi la loro teologia, ecco, è il nome Saturno. Saturno è l'idea, no? La prima idea, seconda idea, dopo quella di Dio cielo. E poi del secondo, Giove. Lo chiamiamo Giove e similmente si procede nei pianeti che seguitano ancora poi fino alla Luna, no? Sottinteso, non sta qui a fare l'elenco che vi ho fatto io, al contrario, ancora quella idea di questo elemento del fuoco si chiama il dio Vulcano, ecco le sfere del mondo sublunare, il mondo celeste, ecco da dove viene Vulcano, no? nel Pantheon antico. Per loro Vulcano, lo chiamavano Vulcano, ci facevano anche la statua, no? Veneravano Vulcano e così via, ma Vulcano sta altro per lui dentro la tradizione neoplatonica, eccetera, no? di una teologia simbolica, che l'idea, cioè c'era in qualche modo nel paganesimo dotto, no? Nel paganesimo dotto, una prisca teologia, un'antica teologia, e una consapevolezza dei gradi di emanazione della divinità unica, no? Di una divinità unica. E allora ad ogni grado della divinità unica gli dà un nome, veniva divinizzato. Ma non che non avessero ovviamente i migliori pagani pre-cristiani, no? I cristiani si erano come Platone, no? Come Ermete Trismegisto, tutti quelli. Non è che non avessero la fede in un solo Dio, è chiaro? Ma è un Dio che procede per emanazioni, e ad ogni emanazione allora gli davano questo nome. Loro lo sapevano, da quei misteri, no, che venivano rivelati soltanto agli iniziati, mentre al popolo, al volgo, si diceva Saturno, Dio, no, con il suo carattere, con la sua personalità, eccetera, diverso da Giove, diverso da poi tutto i dei, no? Mentre i sommi filosofi, che erano sommi sacerdoti, avevano questa concezione. E per questo non ci dobbiamo spaventare, no? E non turbare dalla presenza, ma capire questa operazione che fa Ficino, no? Dentro la cultura, dentro la cultura filosofica. Ancora, quella idea di questo elemento del fuoco si chiama il dio Vulcano, che nome. Quella dell'aria, la chiamiamo Giunone, dell'acqua, Nettuno. Ecco chi sono le idee del paganesimo. Sono le idee, no, delle diverse emanazioni dell'uno. E della terra, Plutone. Bellissimo. Per la qualcosa, tutti gli dei assegnati a queste parti del mondo inferiore, dice, sono le idee di queste parti, in quella mente superma, superiore, la mente angelica, adunate. Fino a qui ci siamo? Ma innanzi che la mente angelica da Dio perfettamente ricevesse le idee, a lui si accostò, qui adesso sintesi, no? Richiamo. Dice, prima ancora che la mente angelica da Dio perfettamente ricevesse a Dio, le idee da Dio, si accostò a lui. E prima che a lui si accostasse, era già di accostarsi acceso l'appetito suo, e prima che il suo appetito si accendesse aveva il divino raggio ricevuto, e prima che di tale splendore fosse capace l'appetito suo naturale a Dio, suo principio già si era rivolto, e innanzi che a lui si rivolgesse era la sua essenza senza forme tenebrosa, caos, la quale essenza per ancora di forme privata vogliamo che caos appunto certamente sia, e il suo primo voltamento a Dio è il nascimento d'amore, la infusione da raggio, il nutrimento d'amore, lo incendio che seguita, crescimento di amore si chiama, lo accostarsi a Dio e lo impeto d'amore, la sua formazione e perfezione d'amore, e l'ordinamento di tutte le forme e idee che mi chiamano mondo, e i greci cosmo, che ornamento significa. E allora se poi io vado a rivedere la primavera del Botticelli, no? E vedo il gruppo delle tre grazie, proprio Voluttas, Desiderio, Castitas, e poi mi chiamate un altro.
Lei ce l'ha fatto magnifica. Non c'è cosa, una lezione magnifica.
Trovo le componenti, no? Trovo lo stesso.
Sono passati sì, tanti anni, ma c'è tutta la tutta
è vero, ecco, trovo queste tre, trovo questi tre sentimenti, e cioè, vedete, e ritorno un attimo indietro, dove inizia a fare questo elenco. No, qui lo capite, 5 righe sotto la pagina 19, sotto, 5 righe sotto la pagina 19. È il suo primo voltamento a Dio. Allora, proprio quando si volta verso Dio è il nascimento d'amore, nasce l'amore. Nel momento in cui viene infusa la mente, guardate, così sarà per le altre ipostasi, io in qualche modo, no? Spiego la prima fase, e poi le altre sono così, e questo vale anche per l'anima, no? Per l'anima rispetto all'anima del mondo, il rapporto. Il rapporto è sempre lo stesso, è un rapporto circolare, no? Quel dipingimento, mi viene questo, no? Quel dipingimento di forme, no? che ora abbiamo visto riguardante la mens, no? La mente angelica, riguarda poi l'anima universale rispetto alla mente angelica, e riguarda l'anima personale, la nostra anima, dice, no, la nostra anima rispetto all'anima universale, rispetto alla messaggera, ecco, e allora noi operiamo, abbiamo visto che l'anima delle anime hanno la possibilità di ascendere le cose superiori, come di discendere le cose superiori, ecco che è l'amore, no? È l'amore che ci può far salire. E, no, portandoci appresso, continuando a svolgere la funzione di nesso, no, tra le cose superiori e le cose inferiori, quindi perché no, elevando noi, no, collaborando a questa elevazione delle cose inferiori, mai lasciare, perché quello è il nostro compito, quella è la nostra funzione, funzione mediana, però questa elevazione, questa risalita è possibile, e se ci si volge verso l'alto, no? Se si volge, come qui dice, il volto, no? se si volge verso l'alto, ma ci si volge verso l'alto se nasce l'amore, prima di tutto nascimento. Allora tenete presente quello che vi sto dicendo per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il mondo stesso, la natura stessa, rispetto alle ipostasi superiori. No? Il suo primo voltamento a Dio è il nascimento d'amore. Ripeto, questo vale anche per la nostra anima. La infusione del raggio, no? Se ci si volge verso il sole, allora si è illuminati rispetto a prima, no? Che si volgeva il capo sul sole. Si sia illuminati soltanto se ci si volge verso il sole, no? E ci si volge verso il sole perché prima di tutto ci deve essere amore. È il principio d'amore, lo chiama. Poi nel momento in cui ci si volge, perché si è presi dall'amore, ecco che lo chiama qui, infusione del raggio, lustramento lo chiama, no? La infusione del raggio la chiamiamo nutrimento d'amore, rispetto al primo che è il nascimento d'amore. Poi nel momento in cui siamo infusi dal raggio, no? Siamo incendiati, no? dal divino, e questo incendio che ne seguita lo chiamiamo, dice, crescimento di amore. Lo accostarsi a Dio è lo impeto di amore, cioè quindi è necessario che si sviluppi questo impeto, è la circolarità delle tre grazie lì nel dipinto di Botticelli. No? Che ci sia voluta, se ci sia pulcro, ma anche voluta, quella voluta è proprio l'impeto di amore, ma l'impeto che è già presente lì in quel dipinto, per chi se lo ricorda, nella parte destra, no? Zefiro che afferra Cloris, no? Che afferra Cloris, è solo afferrandola la fa fiorire. Questo è necessario che ci sia questo impeto perché possa fiorire alla vita in generale, ma dall'altra parte, a sinistra, no? Parte lì c'è Eros, Cupido, no? Che scocca il dardo verso verso Cupiditas, proprio verso Cupiditas, impeto per infiammare l'anima, e quella circolarità, dice bellezza, no? Insieme castità, castitas, e così via, e c'è Venere lì, vera moderatrice, no? Va bene, vera moderatrice di vita, eccetera, eccetera. C'è invece Castitas che guarda, la sua destra, e gli vede Mercurio, no? Mercurio rivolto verso l'alto con il suo caduceo, no? Il bastone, disperde le nubi, sono le nubi dell'ignoranza, e guarda verso l'alto platonicamente, come Raffaello, no? Presenta Platone tutto verso l'alto. Però qui c'è tutto, c'è, no? Il Botticelli, se non c'è impeto, se non c'è amore, non nasce niente, non cresce nulla, non matura nulla, nessun frutto. La sua formazione è perfezione d'amore e lo adunamento di tutte le forme che i latini chiamano mondo e i greci cosmo, che ornamento, sintetica. La grazia di questo mondo, di questo ornamento, è la bellezza alla quale subitamente quell'amore fu nato, tirò e condusse la mente angelica, la quale, essendo brutta, per suo mezzo bella divenne. Per tale la condizione di amore, egli rapisce le cose alla bellezza e le brutte alle belle, aggiunge, fa diventare belle anche le brutte. Quindi, no?
E si la brutta giustamente angelica,
perché non aveva la
brutta, perché non era stata condizionata
nella prima fase,
perché non c'era amore
in quel primo istante, perché nell'atto della creazione c'è un momento in cui, no, dall'informe si passa, e già suona. Dall'informe dice sempre il direttore d'orchestra, il primo violino è la signora, è il prelocchio, la creazione è creazione, anche qui possiamo dire creazione ex nihilo, no? Dal nulla, e quindi al nulla devono venire le forme. No? E allora la mens è priva di forme, infatti la chiama mondo senza forme. Poi è proprio il fatto di volgersi, no? in forme, di volgersi verso Dio, che c'è questo nascimento d'amore, che viene illuminata, e l'illuminazione provoca questo informamento, no? Questa, per cui diventa mondo, e quindi caos di forme dipinte, ma deve esserci, ecco perché lo chiama all'inizio l'amore, lo chiama essere antichissimo, ricordate nelle prime righe vi ho detto, lo spiegherà, essere antichissimo, perché è necessario che sia addirittura precedente la mente angelica stessa, che la mente nus, no? Può riempirsi di forme, può arricchirsi di forme solo se non è preso dall'amore, e quindi l'amore è proprio ontologicamente precedente tutte le ipostasi, la mente, l'anima, l'universo stesso come cosmo, no? Tutte le cose create, ma prima ancora di tutte le cose create ci deve essere amore, ecco perché lo chiama antichissimo prima di tutto, antichissimo per questo. Allora, avete visto qui come inserisce il discorso sulla bellezza, no? Sulla bellezza. Per cui intanto la bellezza è armonia, no? Sinonimi di armonia e di armonia, e armonia significa relazione organica del molteplice con l'uno e dell'uno con il molteplice, ordine, no? Sinonimo di ordine,
quindi bene.
E quindi si identifica col bene. Però la cosa bella è che amore, che dice rapisce tutte le cose, alla bellezza aggiunge le brutte alle belle, io ci racconto a
Marino.
A pure di leggere l'italiano, di vicino, io pian pianino qua, parlo come lui. Chi dubiterà adunque che l'amore non seguiti subitamente il caos e prima sia che il mondo, e prima sia che tutti gli dèi, e prima sia che sono, dice, le parti del mondo distribuiti, che venga prima, insomma, di tutto il creato, considerato che quello appetito della mente sia innanzi alla sua formazione e nella mente formata nascano gli dèi e il mondo, considerato, ecco, ipotizzato, cioè non dato per scontato, non più che ipotizzato, proprio messo a tesi, no? Che quell'appetito della mente sia innanzi alla sua formazione, cioè che prima che la mente si formi è necessario che compaia l'appetito, no? questa volontà di dirigersi, no? Verso Dio, no? Perché l'appetito è questa tendenza, questo tendere a Dio, no? E nella mente formata, a sua volta, nascono gli dèi e il mondo. Meritamente, adunque, fu costui da Orfeo, costui ovviamente è amore, no? Da Orfeo, dentro tutta la i misteri orfici, i misteri della religione orfica, antichissimo chiamato. Oltre a questo, vedete, per sé medesimo perfetto, ritorna alla definizione del quinto e sesto rigo, il settimo, eccetera, le prime, a questo per sé medesimo perfetto, quasi che voglia dire che a sé medesimo dia perfezione, cioè che non ha bisogno, qui viene sinonimo in qualche modo di assoluto, no? Sciolto da un vincolo, no? In sé e per sé, si dirà filosoficamente, non ha bisogno di altro, no? Chi ha bisogno è quello che si rivolge con amore e quello che chiede aiuto all'amore, no? per arricchirsi, per compiersi. È la mente che ha bisogno di amore, quindi non è in sé, è per sé, no? Ma amore lo è compiuto, è divino in questo senso, no? Divino nel senso, è per questo lo definisce per sé medesimo perfetto, non ha bisogno di altro, le altre ipostasi hanno tutte bisogno di amore, no? Per realizzarsi compiutamente. Oltre a questo, ripeto, rileggo, per sé medesimo perfetto, quasi che voglia dire che a sé medesimo dia perfezione, la perfezione se la dà da sé, impero che e pare che quel primo istinto della mente, per sua natura, la perfezione attraga da Dio, e quella dia alla mente che qui ripiglia sue forme, e similmente faccia gli dì che quindi si generano. Di gran consiglio, poi lo si definisce, no? oltre che per sé medesimo perfetto, oltre che antichissimo e ragionevolmente, con ciò sia che la sapienza, onde propriamente deriva ogni consiglio, all'angelica mente attribuito, lo leggo meglio, di gran consiglio ragionevolmente, con ciò sia che la sapienza, onde propriamente deriva ogni consiglio, all'angelica mente è attribuita. Cioè, se noi diciamo che la mente è saggia, sapiente, no? È ragione, si identifica con la ragione, questo perché la mente si è costituita con l'aiuto di amore, no? Va bene, l'aiuto di amore. Anche qui logicamente, se la mente è di gran consiglio, nel senso che sa, no? Sa, è sapiente, se la mente è sapiente, questa sapienza deve averla ricevuta a sua volta da qualcun altro, il principio di causalità, di ragione sufficiente, mi dicevo, amore, quindi è saggio, è di gran consiglio. Perché quella per amore in verso Dio voltatasi per un ineffabile suo raggio risplende. Chiaro? Né altrimenti si dirizza la mente in verso Dio che in verso il lume del sole, l'analogia, l'occhio si fa. Va bene, da quello che dicevo prima, no? In modo diverso dice la mente si volge verso Dio, non diversamente dice dall'occhio che dagli occhi che si volgono verso il sole. L'occhio che cosa fa? Prima guarda, e così fa la mente rispetto a Dio, e così faranno le ipostasi inferiori rispetto alle ipostasi superiori. No? L'occhio prima guarda, di poi non altro che il lume del sole è quel che vede, no? Terzo, nel lume del sole, i colori e le figure delle cose comprende, questo è il complemento oggetto, no? Nel lume del sole comprende i colori e le figure delle cose comprende, no? Cioè, vede. Cioè se non indirizza lo sguardo verso il sole, non riesce a vedere nulla. No? Il perché l'occhio, primamente oscuro e informe a similitudine di caos, a luce spenta, insomma, ama il lume mentre che egli guarda, e guardando piglia i raggi del sole, guardando il mondo qui, che cosa facciamo, no? Con i nostri occhi, che qui sto avvicinando a quello che pigliare i raggi del sole, va bene, prendere, pigliare, i raggi del sole. Vabbè, è quello che fa chi comincia a parlare in inglese, così è vero. Il perché l'occhio, primamente oscuro in forma, significa ama il lume mentre che guarda, guardando piglia i raggi del sole, e quelli ricevendo dei colori e figure delle cose in forma, e sì, come quella mente, subito che ella, senza forma innata, caotica, si volge a Dio, e quindi si informa, ecco il passaggio poi dalla mente all'anima, no? E cioè, così come quella mente, subito che ella senza forma innanzi si volge a Dio e quindi si informa, è amore fondamentale, perché se no non si informa, resta caotica, eccetera eccetera, similmente l'anima del mondo verso la mente di Dio di cui vi generata si volge. Va bene, qui sintetizza velocemente, vedete adesso possiamo andare proprio in conclusione, perché dice lo stesso schema, no? Lo stesso schema lo dovete applicare alle ipostasi successive, e similmente l'anima del mondo, verso la mente di Dio di cui generarsi volte, e benché prima ella, da prima, ella sia caos e nulla di forme, non di meno, inverso angelicamente, per amore, dirizzatasi, pigliando le forme da lei, dalla mente, e così il mondo diventa, no? Poi così l'ho aggiunto io, diventa mondo in questo mondo. Né altrimenti l'altra ipostasi, la successiva, la materia di questo mondo, ecco la natura, no? Formata, ma due le forme qui sono forme particolari, no? Quelle di ogni ente naturale, ecco qual è la concezione, la filosofia della natura, no? Neoplatonica. Né altrimenti la materia di questo mondo, per lo innato amore di fatto, in verso l'anima si indirizzò e a lei trattabile, trattabile si disposse, come l'amante si dispone, no, all'amato, no? All'amato. E a lei trattabile si disposse. È chiaro questo passaggio? Allo stesso modo dice la materia informe, prima della creazione dell'universo che noi vediamo, che noi percepiamo, a partire dai cieli, a partire dal cielo delle stelle, dalle stelle fisse, a partire da Saturno e così via, no? Si sono formati da un caos, ecco, da un mondo privo di forme, no? Non ancora dipinto di forme, quindi da un caos, volgendosi verso l'anima, no? Volgendosi verso l'anima, verso l'intelletto e verso Dio, perché chi si volge verso l'anima, si volge verso l'intelletto, si volge verso Dio, no? Così come l'anima, volgendosi verso l'intelletto, si volge verso Dio. Allora, la natura fisica, il mondo fisico in quale via, è il risultato di questa dipintura, no, di forme, che si realizza nel momento stesso in cui la materia, e questa è una teoria, evidentemente questa materia, la materia si volge verso l'anima, va bene, e l'anima penetra con i suoi raggi nella materia stessa, quella circolarità che abbiamo visto, no, tra Dio e la messa angelica, è tra l'anima universale, l'anima del mondo e la materia che viene formata, no? Ecco, e assume le forme. E rileggo: né altrimenti la materia di questo mondo, per lo innato amore di fatto in verso l'anima si indirizzò e a lei trattabile si dispose. E benché ella nel suo principio, senza ornamento di forme, fosse caos, quindi senza ornamento di forme, fosse caos non formato, va bene, è quello che dice. Non di meno, per mezzo di tale amore, ricevette dall'anima l'ornamento di tutte le forme che in questo mondo si leggono. Il perché di caos, da caos, mondo è divenuto. 3 dunque, e qui arriviamo alla conclusione, no? Il finale di un pezzo musicale, insomma, una musica, no? Per cui, 3 dunque, mondi e 3 caos si considerano. Finalmente in tutti, no? L'amore accompagna il caos e va innanzi al mondo. Desta le cose che dormono, ecco il caos, non sono altro le cose che dormono, chiamale questa bellissima metà, no? Sono le cose che dormono. Le tenebrose illumina, dà vita alle cose morte, forma le non formate e dà perfezione alle imperfette, delle quali lodi quasi nessuna maggiore dell'amore, ecco, è tutto un capitolo di lodi, di lodi dell'amore, dice, si può dire o pensare. Quindi la natura è piena d'amore, la natura è quello che lo slancio, Bergson chiama slancio vitale, no? Bergson, lo slancio
genera amore,
che nel neoplatonismo è amore, è amore per l'amato, e amore per l'ipostasi superiore, ma che non nasce se non c'è se non c'è l'atto d'amore, no? Quindi se non c'è cantare verso, no? Questo dar verso della, della ipostasi superiore verso quella inferiore.
Si può dire desiderio, il desiderio di andare verso.
Sì,
si può dire necessità.
Sì.
Sembra quasi un bisogno.
Lo chiama poi ad un certo punto, e lo troveremo poi il termine in Giordano Bruno, tanto influenzato da Fichte, furore.
Ah,
eros, furore.
Sì.
Va bene, quindi questo, questo slancio, questo desiderio, volete chiamarlo? Questo slancio, questo desiderio di accostarsi, sono termini che abbiamo trovato, di accostarsi, no? Alla, alla ipostasi superiore, all'essenza superiore.
Lo chiama appetito qua, no, mi pare. Chiama appetito, che può tradursi in desiderio, no?
un desiderio, certo, è il desiderio sempre del superiore.
Sì, sì.
È il desiderio sempre, no, dell'ente superiore, per cui sempre nel, in questo testo che è l'essenza dell'amore, questo che ho tirato fuori, cioè il commentario al Convitto di Platone, lui distingue due tipi di amore, no? L'amore per quanto riguarda l'anima, nell'analisi dei furori dell'anima. L'amore per le cose terrene e l'amore per le cose divine, cioè per le cose inferiori e per le cose superiori.
Può andare verso l'alto o verso il
basso. Esatto. E allora, qual è conforme a, all'essere dell'anima? È quello del... Perché qual è la, il luogo di origine delle anime singole? Delle anime singole, è l'ipostasi superiore, è l'anima universale. Attenzione, l'anima universale non viene concepita come un intelletto unico, no? Io vicino, sono andato ad approfondire anche la questione, non come intelletto unico, alla maniera degli aristotelici averroisti, l'aristotelismo medievale si divide tra averroista e alessandrinista, gli alessandrinisti dicevano morto il corpo, è morta anche l'anima, perché ogni ente e ogni sostanza, aristotelicamente parlando, è unità indissolubile di forma e materia. Nell'uomo la forma è l'anima, unità indissolubile, se muore il corpo muore l'anima, punto e basta, no? E gli alessandrinisti, l'alessandrinismo, l'averroismo invece diceva no, faceva la distinzione tra intelletto potenziale, intelletto attuale, e comunque risolveva la poria, che era una poria metafisico-teologica, dicendo morto il corpo, l'anima individuale, l'anima individuale scompare come tale, tornando all'anima universale, chiaro? Per cui non si può parlare, se muore Antonio Beninati, dell'anima di Antonio Beninati, no? Per un averroista, morte le persone, e allora le anime di quelle persone confluiscono in un'anima che è un'anima universale collettiva, un intelletto, lo chiamavano un intelletto gli aristotelici, unico. O invece il neoplatonico Ficino pensa questo in modo più, pensa in modo più complicato. Allora, così come la mente angelica, il nous, no? È molti, è uno molti, uno trattino molti, e l'anima universale è una, l'anima è una e molti.
Molti,
l'una è molti, per cui contiene, può contenere al suo interno la molteplicità distinta. E allora Ficino pensa che le nostre anime sono già presenti prima dell'incarnazione, prima della nascita, in questa anima universale, no? Ecco. E dopo la morte, certo tornano all'anima universale, ma mantenendo la loro individualità nell'anima universale, perché l'anima universale, no, ha questo di proprio, di poter tenere insieme l'uno e i molti.
I molti che restano consapevoli, cioè che restano
cristianamente sì. Per quella domanda che mi avevate fatto rispondo adesso in modo più preciso, più vicino, cristiano, questo è ora.
Comunque anche chi
rispondiamo all'ultima domanda,
forse più complicato. Chi allora ha fatto il bene, chi ha fatto il male, si trova tutti nell'anima universale, sia chi si è comportato bene, sia chi si è comportato male, e diventa un unico, un'anima universale.
Non ho letto da nessuna parte i termini. Paradiso.
Il paradiso è uno.
Mi sono cercato di leggere un po'. Paradiso. Purgatorio.
E
no, io penso che l'inferno per un filosofo, teologo, sia il perdersi nella molteplicità e basta, quindi nella natura, nella materialità.
L'inferno è qui?
No, non è questo. No, non è una concezione proprio così negativa, non ha una concezione negativa della vita.
Dove l'uomo può
perdersi
nella materialità, annientando o lasciando.
Può essere, ecco sì.
È qui? Nella sua esistenza si procura il suo inferno.
Se scende. Ma il problema è che poneva era lei, è questo. Ma morto il corpo.
Esatto, dove
morto il corpo. Cioè è chiaro, se siamo qui viventi, no? La signora è una donna generosissima, è una donna santa. Io un perfetto, anzi perfetto è sinonimo di santo, comunque tanto per capirci,
meglio
assassino, così io. E dice dopo che moriamo tutti la
perché dobbiamo
andare a certo. Nella stessa, anche se distinti perché ci conosciamo vicinianamente, ci ritroviamo tutti nella stessa università. Io pensato, dice, che cosa mi chiede se per vicino c'è, no? C'è questa riunione. Perché no? Nella generosità di Dio,
un problema teologico. C'è la trazione del bene e del male.
C'è una concezione teologica per lui. Quello che posso dire soltanto, con la mia mente, logicamente, inferno, sarà per vicino, per un neoplatonico, perdersi nella materialità, nell'informato, in ciò che non ha forma, perché dove c'è forma c'è il divino, questo è fatto, come la natura, è che noi possiamo andare oltre, ma dove c'è forma c'è raggio, non c'è raggio, ecco perché dicevo in questa vita non è che siamo.